Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, come sempre questa è CALT, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre vi ricordo i numeri dove potete scriverci durante questa diretta: 331-6214013. Con sms, con whatsapp, con telegram, oppure una mail diretta a @radiopopolare.it. Potete naturalmente anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi, tra cui il ritorno della rubrica del giovedì di Giovanni Chiodi, insomma, come sapete, molto amato e quindi siamo felici di ritrovarlo. Cercheremo di metterci in contatto, anche se non è semplicissimo, con Stefano Arandisi ed Enzo Vetrano per il loro Fantasmi, una incursione attraverso Pirandello che hanno visitato più volte, attualmente in scena al Teatro Oscar. Vi parleremo insieme al divulgatore scienziato Luca Perri della ripresa di Che la scienza sia con voi, il bel progetto che vede riuniti appunto scienziati e argomenti scientifici con la musica attraverso la partnership con l'Orchestra Sinfonica di Milano. Ma la nostra prima ospite l'avete insomma recentemente anche rivista e conosciuta, se non l'avevate mai vista di persona, in un incontro alla festa di Radio Popolare, in cui ha anche un po' raccontato tutto il suo percorso artistico, creativo. Noi anticipiamo di un paio di settimane l'uscita di un nuovo libro, o meglio di un libro che è stato curato nella versione italiana per Fandango Edizioni proprio da Pat Carra. Di lei sto parlando. Il libro è Safà e la tenda. Io vi ricordo che Elena Mordiglia e Luisa Nannipieri avevano avuto occasione di intervistare Safà tempo addietro. Insomma, il personaggio ci è molto caro, il libro pure, il resto ce lo racconta Pat Carra, a cui auguriamo innanzitutto buon anno. Ciao!
Ciao, grazie dell'invito.
Grazie di essere
da parte di Safà.
Esatto. Allora, raccontiamo però a chi invece non ha mai sentito parlare di Safà, oppure vuole saperne di più su come è organizzato il libro, proprio di che libro si tratta, Pat?
È un diario di una fumettista, appunto, da Gaza. Questo diario è la versione estesa, che va da ottobre 2023 a dicembre 2025, di una precedente edizione inglese che invece si fermava al 2024. Safà dal 7 ottobre del 2023 viveva a Rafah, nel sud della striscia, è stata sfollata più volte nell'area di Khan Yunis, principalmente nel campo di Al-Mawasi, e ha sempre continuato a disegnare. C'è stato un momento in cui in cui ha usato anche le pareti della tenda perché la carta era finita. Safa non può essere presente in queste diciamo incontri sul suo libro per ora, quindi io scelgo, se per te va bene, Ira, anche di leggere ogni tanto le sue parole per rendercela più presente.
Ma volentieri, certo.
Ecco, e quindi proprio nel settembre del 24, queste saranno poi tavole che sono presenti nel libro, puoi dirlo meglio, lei scrive: con la volontà e la perseveranza possiamo spostare le montagne, ci pieghiamo alle circostanze senza spezzarci, restiamo saldi e sfidiamo le avversità per dire a voce alta: noi siamo qui. E poiché la strada è disseminata di sfide, eccomi qui ad affrontare l'ennesima delle pesanti sfide di questa guerra, la cui ombra divora ogni cosa. Ho finito i fogli per disegnare, le pareti della tenda saranno il mio album. E poi nel libro, che è composto di 176 pagine, molti fumetti senza parole, perché lo stile di Safa è il disegno muto, diciamo così. Per lei è stata proprio una scelta per rendere anche il suo messaggio più facile per tutto il mondo, diciamo. Però ogni tanto ci sono didascalie quando è necessario, che sono riprese dalle sue pagine social, perché tutto quello che appare nel libro naturalmente non è stato scansionato in una tenda da Safa. Lei ha la possibilità di caricarlo sui social, e quindi sono tutti i disegni ripresi dai social. E poi ci sono qua e là lunghi testi, lunghi, come dire, lunghi di una pagina, più narrativi delle sue emozioni, che danno un contesto. Lei scrive benissimo. E quindi questo libro di racconto avvincente, proprio, è molto emozionale, è fatto di una specie di meditazione su questi disegni e poi di testi che io definirei di cronaca poetica proprio. Che altro dire?
In realtà possiamo dare alcuni dettagli, perché poi ricordiamo che il libro uscirà il 23, no? Se non vado errato, sì. Il 23 di gennaio, e poi ricorderemo anche le presentazioni. Questo diario copre 3 annate, no? Cioè il diario 2023-2024 e poi il diario 2025, tra l'altro una delle cose che Safa ha dichiarato, e l'ha dichiarato più volte, è che spesso le immagini che, ahimè, sono diventate abituali, e forse, come dire, molti osservatori e molti spettatori e spettatrici finiscono per trovarle consuete, quelle da Gaza, non riescono ad esprimere completamente ciò che accade. Il disegno invece può farlo di più. Perché?
Sì, questa è proprio una delle considerazioni che lei ha fatto nell'intervista, nella vostra intervista a Radio Popolare, che viene poi ripresa anche nella postfazione a due voci che appare nel libro. Ma io credo, perché tutto il lavoro di Safa non è, diciamo, cioè ha una trasformazione. Per lei riportare tutto al lato umano, qualsiasi problema economico, sociopolitico, proprio dico anche economico, perché lei lavora molto sulle inflazioni, sul mercato nero, eccetera. Questo riportare il disegno a su un piano molto umano e anche, diciamo, sempre umoristico, il suo tratto è sempre umoristico,
ecco.
Proprio come forma di resistenza. Lei ha la capacità nella tragedia di stare nell'umorismo del tratto, principalmente del fumetto. Non è satira.
No. Ironia amara, sì.
Sì, umorismo anche proprio. Ci sono queste donne molto. E io credo che questa trasformazione che sa fare, beh, questa forma d'arte non realistica in fondo, ma che va proprio all'anima. Ecco. Lei dice anche della sua arte: è la mia anima, il mio talento è la mia anima. Quindi, siccome Safa è una donna, intanto ha una fede, ecco. E quindi ha una, nella religione, anche nella sua religione, un sostegno. È molto difficile parlare da dov'è che nasce questa sua forza. Però ecco, quello che mi chiedi è vero, c'è qualche cosa nel suo disegnare, intanto ce lo rende accessibile, perché tante immagini, molte immagini crude, per quanto possono essere, anche ci sono cose bellissime, no? Che ci mandano, penso a Fatma Ossana, la protagonista del film di Sepi De Farsi, sì. Ci sono sguardi da lì che sono di grande insegnamento per noi, un dono sulla realtà.
Io sto scorrendo le pagine del libro, insomma, i disegni di Safa, che effettivamente, come tu dici, sono sempre sorprendenti nel raccontarci qualche cosa che sappiamo, io credo sinceramente con l'ascolto che abbiamo, che sappiamo già, ma che attraverso la sintesi, che inevitabilmente, insomma, un artista di talento come Safa riesce a trovare anche delle cose, come tu dici, no? Più crude, più drammatiche, più tristi, ce lo fa capire in maniera profonda e immediata. Quindi veramente ciascuno, come diceva Pat, è prima di tutto un'espressione poetica con dentro tutti i sentimenti e anche gli atteggiamenti di cui stavamo parlando, compreso un senso dell'umorismo che davvero non si abbatte neanche nelle situazioni e nelle descrizioni più tragiche. Tu hai firmato la postfazione e allora ti chiediamo, non ovviamente di anticiparcela, la troveremo nel libro quando uscirà il 23, ma ti chiediamo semplicemente in modo molto immediato che tipo sensazioni, la postfazione si intitola Un'amica in Palestina, hai ritenuto di trasferire in questa postfazione?
Beh, per me l'incontro con Safa e l'amicizia che si è consolidata in questo anno e mezzo, insomma, da quando ci siamo conosciute, è un incontro così proprio fondamentale, che mette insieme molte, sì, molte emozioni, ma anche molti piani incrociati delle nostre vite, da così lontano, però siamo due fumettiste, abbiamo entrambe questo sguardo femminista, il senso dell'umorismo, il fumetto anche come controinformazione. Dico sguardo femminista nel senso che anche Safa disegna molto donne che hanno a che fare con la dura realtà. E anche la bellezza, ecco, come dire, qui è come una sorta di, posso dire che è una sorta di, come dire, non so, di Iliade a fumetto.
È proprio vero. E tu hai anche curato il libro, l'abbiamo detto all'inizio, estraggo soltanto un paragrafo della tua postfazione. Un giorno, mentre Safa attraversava un momento di grande angoscia, sono entrata, tra virgolette, in un suo fumetto disegnandomi accanto a lei. Siamo sedute davanti alla sua tenda, una tenda che sembra volare. Siamo a mezz'aria e, tenendoci per mano, sopravviviamo a un capitalismo che non è definibile con parole umane. Ecco, quest'ultimo pezzo di questo paragrafo, quest'ultima frase, applicata ai giorni che stiamo vivendo oggi, non solo a Gaza, diciamo, direi che ci colpisce per la sua verità estrema, insomma, che ormai sta riguardando tanti, no? Gaza in modo drammatico, ma dietro c'è proprio quel famoso codice a barre che in una delle vignette, in uno dei disegni di Safa inghiotte e mastica, no? Le persone.
Voglio proprio sottolineare però sempre che è la lettura di un libro che ti dà forza.
Ecco. Sì, vero.
in questo senso è straordinaria, insomma, linea essenziale. Le è rimasto solo un colore, perché le è rimasto il nero e l'azzurro e poco altro. E così, in questa essenzialità, emozioni varie, a volte divertenti, a volte tragiche, situazioni così, e sempre ti danno forza, non si abbatte, è il suo sumud, il fumetto.
È vero. Allora, Safa e la tenda, Fandango Edizioni, di Safa Oda, artista e fumettista di Gaza, che appunto potete ritrovare nell'intervista andata in onda il 25 gennaio 2025, firmata da Luisa Nannipieri, insieme con la collaborazione di Elena Mordiglia. Il libro, curato e con postfazione di Pat Carra, raccoglie appunto le illustrazioni che Safa ha iniziato a disegnare da quando è sfollata e copre appunto 3 anni. Il libro uscirà il prossimo 23 di gennaio, immagino abbiate già in programma delle presentazioni.
Sì, però
torneremo a ricordarle,
per cui ci riaffacceremo se ci invitate ancora.
Ricordatemele e le ricorderemo in onda, naturalmente. Grazie Pat, a risentirci, buon lavoro e buon anno. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao. Lasciamo This is Lorelei con un brano recentissimo, But You Just Woke Me Up, e ringraziamo la nostra redazione musicale per le sue scelte, insomma, mai scontate. E noi adesso idealmente ci occupiamo, idealmente perché lo faremo con il nostro prossimo ospite, ma poi lo potranno fare spettatori e spettatrici, di Che la scienza sia con voi, perché sabato 10 gennaio torna questa rassegna, o meglio torna questo appuntamento nell'ambito della rassegna Intersezioni, e in particolare l'appuntamento di Che la scienza sia con voi, che è lo slogan che è stato applicato a questa rassegna, Star Wars fra musica e scienza. L'Orchestra Sinfonica di Milano dunque torna a intrecciare la musica con la scienza. L'orchestra diretta da Jacopo Brusa, con l'astrofisico e divulgatore Luca Perri, che noi sappiamo essere amatissimo dal pubblico che ci ascolta. Buongiorno, grazie del suo tempo, buon anno.
Buongiorno, buon anno a tutti e a tutti.
Allora, l'idea, diciamo, delle intersezioni ha avuto grande successo già in passato, è bello che ricominci. La replica sarà domenica 11 gennaio, quella di sabato alle 18, domenica alle ore 16, ovviamente all'auditorium di Largo Mahler. Star Wars, penso davvero che non abbiamo tanto bisogno di spiegare che cosa sia, ma possiamo spiegare invece il senso, gli obiettivi e la struttura di questi appuntamenti, Luca Perri.
Allora, la struttura è molto semplice, ci saranno delle alternanze fra me che cercherò di parlare di scienza e poi capiamo in che modo, legata a Star Wars, alternata all'orchestra sinfonica che suonerà le bellissime musiche di John Williams, tratte appunto dalla saga. Sì. Di Star Wars, e l'obiettivo è cercare di capire quale sia l'intersezione appunto tra scienza e fantascienza. Noi spesso siamo convinti che la fantascienza attinga dalla scienza aggiungendoci la fantasia e questa sia la direzione, diciamo, della relazione. In realtà la relazione è bidirezionale, cioè alle volte è la scienza che invece si ispira alla fantascienza, e questo con saghe molto diciamo entrate nella cultura popolare come Star Wars accade di continuo. E quindi Star Wars è stata una saga che è riuscita anche a ispirare non solo tecnologia, cosa che spesso capita alla fantascienza. Se noi guardiamo moltissimi oggetti di uso comune, noi li abbiamo presi come ispirazione da saghe di fantascienza, che fossero letterarie o cinematografiche, però Star Wars è riuscita a fare un salto in più, cioè ha ispirato scienza vera, astrofisica vera, ha indirizzato gli scienziati a cercare delle cose che eravamo convinti fossero impossibili, ma invece poi le abbiamo trovate nell'universo. L'universo è talmente vasto che spesso anche le cose improbabili ci vengono mostrate.
Ecco, allora si sentiranno ovviamente le principali componenti di questa celeberrima colonna sonora, cioè poi lo ascolteremo il tema principale, il tema di Leia. Ricordiamolo, ci sono alcuni personaggi che hanno cambiato nome, per esempio nella versione italiana non è Leila, è Leia. Io ogni volta mi affliggo, però mi rendo conto che è quasi inevitabile, lo era allora quando le cose appunto si italianizzavano un po', no? E poi il famoso tema di Darth Vader e altri momenti fondamentali. Invece, Luca Perri, possiamo entrare leggermente più in dettaglio sui suoi interventi, perché insomma, certo, sono molto attesi.
Ad esempio parleremo di come appunto l'inizio della saga, quando l'ologramma della principessa Leia o Leila viene mostrato a Luke Skywalker esce turbato a guardare il tramonto e vede un tramonto con due soli. Lui vive sul pianeta Tatooine, che è tecnicamente un circumbinario, cioè un pianeta appunto con due soli. Ecco, nel 77, quando questa scena viene mostrata al cinema, i pianeti circumbinari erano considerati dagli astrofisici impossibili da avere. Si pensava non potessero esistere pianeti la cui orbita includeva un sistema binario, appunto due soli. Il fatto è che se io mostro a milioni di persone, milioni di ragazze e ragazzi un pianeta con due soli, un paio di persone che poi vanno a cercarlo ci saranno e magari lo troveranno pure. Infatti noi nel 2011, quindi decenni dopo la fantascienza di Star Wars, abbiamo trovato il primo circumbinario e da allora ne abbiamo trovati diversi. Ma ad esempio la saga di Star Wars anticipa a cavallo fra gli anni 90 e 2000 l'esistenza dei grappoli di buchi neri. Anche qui gli astrofisici erano convinti che non potessero esistere, perché si dicevano se ci sono dei buchi neri vicini si pappano a vicenda e quindi non potranno mai rimanere a grappolo in configurazione stabile. Però nel 2021 il telescopio spaziale Hubble ha trovato questo oggetto, questo grappolo di buchi neri, anticipato di una ventina d'anni da Star Wars. Ma questo vale per tantissime cose, tra cui ad esempio i cacciatai, le caccia a ali verticali che si vedono nella saga, sono i caccia dell'impero, quindi dei cattivi. Ecco, quel TIE sta per Twin Ion Engines, cioè propulsori a ioni gemelli. I propulsori a ioni sono un qualcosa che Star Wars pesca dalla scienza vera, perché esistevano ma praticamente solo su carta, li porta avanti con la fantasia, ma così facendo riapre tutto il filone di ricerca poi sui propulsori a ioni, perché le persone li vedono e dicono: dobbiamo costruirli davvero. Ed effettivamente noi oggi mandiamo sonde nello spazio profondo che funzionano coi propulsori a ioni, quindi c'è un continuo inseguirsi e ispirarsi a vicenda fra scienza e fantascienza, e Star Wars è stata da sempre grande fonte di ispirazione.
Tra l'altro John Towner Williams, lo nominiamo per intero, è uno dei più longevi non solo in senso artistico, cioè la sua musica insomma è diventata iconica, immortale, insomma possiamo scegliere vari aggettivi, ma è proprio longevo d'età, no? Perché ha 93 anni, giusto?
Quindi, sì, esatto, ancora... speriamo sia più longevo possibile.
Ma magari avrà trovato un sistema come, non so, una bevanda del bar spaziale di Guerre Stellari per riuscire ad avere, diciamo che in realtà poi ha lavorato, lo dico insomma per informazione, Luca Perry con tanti registi importanti, da Oliver Stone a Jacques Annaud a Robert Altman, insomma ha fatto davvero, ha vinto 5 premi Oscar e ha avuto 54 nomination all'Oscar, quindi dal punto di vista musicale, come il maestro Brusa ben sa, questa è una colonna sonora che insomma ha travalicato anche diciamo i confini della musica colta, ormai ha un lascia passare che l'orchestra sinfonica ha intercettato con grande intelligenza anche in sale, dove forse all'uscita del film non sarebbe stata accolta, non crede?
Assolutamente sì, Star Wars letteralmente pervade la nostra cultura oramai, molto più di quanto ci aspettiamo di solito, e quindi questa cosa si vede proprio anche nelle scoperte, quando vengono fatte delle nuove scoperte o delle nuove invenzioni. Se noi andiamo a vedere i nomi che vengono attribuiti a queste nuove invenzioni, mi vengono in mente ad esempio le protesi biomeccaniche, al momento il modello più avanzato di protesi esistente per un braccio è chiamato Luke Arm, cioè braccio di Luke, perché prende l'idea da Luke Skywalker, e la stessa cosa vale per la musica. Come dicevamo, ispira generazioni Star Wars, perché è stato talmente di successo che moltissime persone l'hanno visto e ci ha indicato delle strade, e le persone poi tendono a seguire queste strade, magari alcune non portano a nulla, mentre altre portano a delle scoperte o a delle invenzioni che non potevamo neanche immaginare.
Allora, Luca Perry, grazie come sempre, generoso anche nelle interviste, nel raccontarci tante cose. Il sold out di sabato alle ore 18 all'auditorium di Largo Mahler con l'orchestra sinfonica diretta dal maestro Brusa e Luca Perry, è stato talmente rapido che l'appuntamento è stato doppiato, e quindi c'è anche domenica alle 16. Dunque, che la scienza sia con voi, un titolo divertente che riprende ovviamente lo slogan "che la forza sia con voi". Sentirete i principali highlights di questa grande colonna sonora, e poi sentirete gli interventi, le conversazioni con il pubblico di Luca Perry, di cui lui ci ha accennato in questa nostra intervista. Grazie davvero, a risentirci.
Grazie,
buon lavoro, a presto. E allora noi, salutando Luca Perry, astrofisico e divulgatore molto noto, ascoltiamo giusto qualche nota di una parte della colonna sonora di John Williams dedicata a un personaggio indimenticabile, Darth Vader. Tenendo in sottofondo le note firmate da John Williams con una certa nostalgia per Star Wars, dove alla fine il bene vinceva, cosa che non sta accadendo, soprattutto alle latitudini dove Star Wars è stato immaginato e dove è stata immaginata anche questa colonna sonora. Noi abbiamo la pubblicità e torniamo subito dopo con un'altra parte di Cult.
You were named like pastures, fields with little stone eyes, eyes that watch the angles, squares and green and squares. Between her thumbs, I heard some of that. Now you'll watch the black cat creeps, wiggle from you. Where do they hide? In the flashing hills and the dew and pride, you're stepping out.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Abbiamo ripreso ieri la nostra programmazione consueta per l'anno 2026. Abbiamo appena ascoltato un brano recentissimo di Dove Ellis, che dunque ritorna con un nuovo lavoro Questa traccia dal titolo Little Left Hope, poca speranza rimane, e del resto insomma lo conosciamo come un artista dalle potenti riflessioni. Così come i nostri prossimi ospiti, che ritroviamo con grande piacere, sono fra gli artisti più profondi, visionari e giustamente anche nel tempo premiati tante volte dal pubblico e dalla critica. Parliamo di Stefano Randisi ed Enzo Vetrano, o Enzo Vetrano e Stefano Randisi se preferite, che da ieri sono in scena al Teatro Oscar di Milano con i loro fantasmi pirandelliani. Pirandello è per loro un autore fondamentale, lo hanno attraversato a partire dal 99 attraverso una serie di messe in scena che sono rimaste nella storia del teatro italiano. In questo caso in qualche modo si riannodano dei fili o si riprendono dei fili. Ed è un'occasione quella del Teatro Oscar, che così riprende la programmazione dopo la pausa festiva, scoprire cosa Pirandello rappresenta per Vetrano e Randisi, sempre attraverso la loro grande capacità poetica. Sono collegati con noi, intanto auguro loro buon anno, come facciamo con i nostri ospiti in questa settimana. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, tutte e a tutti. Sì, siamo qui a lavorare al Teatro Oscar ed è un grande piacere perché, sì, come dicevi tu, riannodiamo i fili di un percorso pirandelliano che abbiamo fatto in passato e che in questo spettacolo, diciamo, attraversa tutto il pensiero di Pirandello, a partire dagli incontri con i personaggi che hanno, secondo appunto la sua poetica, una vita propria, e c'è all'inizio un dialogo tra Pirandello e uno di questi personaggi. Poi c'è una citazione dal Berretto a Sonagli che parla proprio dei punti più dei pensieri più precisi che lui mette nelle sue opere, cioè il senso civile della società e l'individuo che si deve rapportare ad essa, quindi le tre corde: corda seria, corda civile, corda pazza, e poi il discorso dei pupi, che siamo tutti pupi e che in un certo senso ci creiamo un'immagine nei confronti degli altri, ma in fondo per nascondere quella nostra vera. Poi, andando avanti, c'è un monologo, un atto unico che si chiama Sgombero. Sì. In scena con noi c'è Margherita Smedile, che è una bravissima attrice con la quale abbiamo lavorato tante volte anche su Pirandello, e lei fa Sgombero, che è un monologo,
un'invettiva.
Sì, un'invettiva nei confronti del padre, che di questo padre padrone che, secondo proprio una mentalità antica, si è comportato con lei in modo violento, in modo come si può dire, davvero padre arcaico. E quindi quando lei ha avuto un'avventura, una storia, tra l'altro non neanche voluta, e quindi è poi rimasta incinta e lui l'ha cacciata di casa, e adesso al funerale del padre gli rinfaccia tutto quello che le ha fatto e le conseguenze, perché lei poi in mezzo a una strada è diventata una puttana, una prostituta, e quindi anche di questo lui è responsabile. E poi concludiamo con uno dei lavori più emozionanti, più belli di Pirandello, che è L'uomo dal fiore in bocca.
Certo.
Questo discorso, adesso questo magari ve lo racconta Enzo, che è lui l'uomo dal fiore in bocca, io faccio l'avventore.
lo conoscono un po' tutti, quello che succede, un uomo malato e che cerca
sta per affrontare la morte,
ma cerca ancora di incamerare più visioni possibili, cerca ancora la vita, e la vita la trova guardando le persone, stando attenta agli oggetti. E, tra l'altro poi c'è una cosa bella che mi capita ogni sera, perché ogni sera sia l'uomo da fare in bocca e sua moglie sono in sala. E quello che poi lui dirà sul palcoscenico all'inizio dello spettacolo, quando entra il primo spettatore, perché c'è sempre questa storia che l'uomo di in bocca è seguito dalla moglie, lui vuole stare da solo e lei lo segue perché sta sapendo di essere malato, e comunque con gli spettatori faccio quello che poi dirà lui sul palco. Guarda le persone, immagina che casa, dove vivono, che pensieri hanno, e questo è bellissimo farlo col pubblico. Mi vado accanto, mi siedo, mi scambiano spesso per uno spettatore, mi dico si vuole sedere, ma è bellissimo. Il problema è che adesso hanno tutti i telefonini in mano, quindi vado a scrutare questo oggetto strano che tengono tutti acceso e che non so, fino alla fine cercano delle cose prima di spenderlo. Comunque è proprio una visione della società d'oggi.
E c'è questo avventore che invece interpreto io, che cerca di capire quest'uomo, e fino alla fine non capisce perché e come lui si rapporta appunto con questo scrutare, guardare, capire. Poi alla fine, quando l'uomo dal fiore in bocca gli racconta appunto che cos'è il fiore in bocca che ha, cioè questo epitelioma che lo porterà presto a morire, e lui, l'avventore, comincia a commuoversi, comincia a capire la vita di quest'uomo e la necessità che ha di uscire, di guardare la vita, perché è quella che gli deve rimanere impressa, insomma.
E certo, è quella che vorrebbe portarsi via.
Sì, ma poi sono diciamo dei pensieri che attraversano tutti noi, sulla vita, sul guardare, su che cos'è. Tutti quanti lo cerchiamo di capire che cos'è questa vita, perché ci dà angoscia in altri momenti, per cui ci dà altri momenti, ci dà felicità su delle cose anche piccolissime. Non ha tempo questo spettacolo, a prescindere poi appunto del fatto che sia malato. Questa è la grandezza di Pirandello. Lui ha attraversato i sentimenti, e anche per noi il tipo di recitazione che usiamo, cerchiamo molta verità nel dire queste parole, ti devono attraversare, ed è un grande insegnamento di un nostro grande maestro che è stato Leo De Bernardinis, che ci invitava sempre a essere sul palcoscenico, non fare il personaggio. Per cui è uno spettacolo molto faticoso, perché ti attraversano davvero questi sentimenti.
E proprio anche questi personaggi che non bisogna fare, ma che bisogna vivere sulla scena. Se non sbaglio, nello spettacolo c'è anche un estratto dai colloqui con i personaggi, giusto?
Sì, e quello sono io che parlo con Pirandello. È un estratto molto interessante, perché a un certo punto Pirandello comincia a dialogare con questi suoi personaggi che ancora non hanno una forma, perché non sono stati scritti da lui, non hanno preso la vita.
Ma gli vanno incontro, no?
Sì, gli vanno incontro e gli chiedono perché a un certo punto lui ha deciso di sospendere le visite che quotidianamente faceva a questi aspiranti personaggi, e lui dice che c'è la guerra. Difatti questo è un pezzo che in questo periodo ci ha molto colpito. Perché? Perché Pirandello soffre di questa guerra, dello scompiglio che c'è in tutta Europa, si parla della prima guerra mondiale per lui, e ha un figlio che sta per partire, quindi è un momento doloroso legato alla guerra, di conseguenza alla guerra, mentre il personaggio questa guerra non sa neanche che cosa sia, o comunque lo sa, ma per lui non ha quell'importanza che ha per Pirandello, perché lui è un personaggio. E quindi questa guerra la vede come qualcosa che finisce, mentre invece l'arte, un personaggio che lui, che un autore come Pirandello descrive, rimarrà nel tempo, e gli dice il suo punto di vista quanto sia importante invece per Pirandello non soffrire della guerra, o comunque soffrirne solo in parte, ma dedicarsi comunque alla sua arte, perché quella resterà nel tempo.
Ed è proprio un passaggio, tra l'altro, insomma, che mette i brividi, per quanto sia ancora una volta, no? Contemporaneo, attuale, universale.
Sì. Sì, anche Sgombero, questa violenza di questa donna che subisce, sono delle cose che veramente si ripetono con sempre più violenza nel tempo, ecco, perché adesso lo stiamo vivendo molto questo periodo.
Sì, delle donne che subiscono violenza, che subiscono...
E delle invasioni e della guerra, sappiamo tutto.
Beh, insomma, sì, come sempre, a volte la realtà supera anche la fantasia, però Pirandello può essere davvero per noi una bussola anche per comprendere l'andamento della vita e alcuni suoi inevitabili, purtroppo, ricorsi. Uno spettacolo davvero prezioso. Noi ringraziamo moltissimo, ovviamente, per essere stati con noi Stefano Randisi ed Enzo Vetrano, con i fantasmi pirandelliani, che potrete vedere al Teatro Oscar fino al domenica 11 gennaio. Grazie e bentornati a Milano. A risentirci.
Grazie mille, arrivederci a tutti quanti.
A presto. E allora, salutando questi due grandissimi artisti, devo dire che ci fa molto piacere, e tra l'altro lo ricordiamo, insomma, il Teatro Oscar è diretto da un gruppo di artisti, fra cui Giacomo Poretti, che costruiscono delle stagioni sempre con grande profondità, e anche un modo per scoprire magari un teatro che non conoscete. Noi fra pochissimo abbiamo la nostra rubrica del giovedì con il nostro Giovanni Chiodi, allora sia Cecilia Bartoli. Insomma, ho voluto arrivare alla fine del primo passaggio di agilità di Cecilia Bartoli.
Sì. Grazie.
Perché mi pareva giusto all'inizio dell'anno. Buon anno, Giovanni Chiodi.
Buon anno, Ira, e a tutte le persone che ci ascoltano. Siamo ancora qua.
Bene.
Un anno di musica, di lirica.
È giusto dire siamo ancora qua, perché con tutto quello che succede, ecco, e così via, sono, come dire, sono,
esatto,
parole rassicuranti. E dunque, cosa ci aspetta? Cosa è accaduto?
Sì, certo. Cosa è accaduto? Facciamo facciamo sempre la coda del 2025, che naturalmente riguarda i concerti bellissimi che abbiamo sentito per le festività. Il più bel concerto è stato quello di San Silvestro dei Berliner, diretto magnificamente bene da Kirill Petrenko, con il tenore Benjamin Bernheim, con l'arte di impaginare un concerto con varietà. Si inizia con la gioia, in mezzo si mette la malinconia o la tragedia, e poi si chiude in bellezza con la gioia. È veramente delle esecuzioni straordinarie. Se potete, siccome si può recuperare sul web, andatelo a sentire, perché è veramente stato un concerto di grande livello, sia nella parte vocale che nella parte orchestrale. Mi è piaciuto anche il concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia. Novità, È tutto operistico quest'anno, il concerto di solito diviso in due parti, la prima sinfonica, la seconda operistica, invece il maestro Michele Mariotti, che ha diretto molto bene l'orchestra e i solisti e il coro, hanno fatto un concerto tutto operistico. La Scala, come sapete, in questo mese ci delizia con un bellissimo balletto, La Bella Addormentata nel Bosco di Tchaikovsky. Farà due concerti molto belli diretti da Chailly, un concerto che sarà strapieno alla fine del mese, il 25 gennaio, perché torna Flores, il tenorissimo, alla Scala, ma la prima opera l'avremo con l'ultima stagione del Ring, cioè Il Crepuscolo degli Dei, in febbraio, e quindi andiamo fuori per ascoltare della buona lirica, e quindi andiamo a Roma, dove viene rimessa in scena fra pochi giorni La Bohème di Davide Livermore, con ben tre cast, e sarà diretta da Yader Bignamini e Alessandro Palumbo nell'ultima recita. Poi, se si vuole recuperare, del caso di farlo, perché è molto bello, il Don Quixote di Massenet, che fa parte della stagione importantissima di Opera Lombardia, lo si potrà vedere a metà del mese di gennaio a Como. E poi ci sono due Don Giovanni. Non è che capita molto spesso di avere in programmazione il capolavoro di Mozart in due teatri. Il primo è il Filarmonico di Verona, di cui vi ho raccontato l'ultima cosa che ho sentito qualche settimana fa, cioè l'Ernani, che ha chiuso la stagione. La stagione si riapre con il Don Giovanni di Morza, con un cast veramente molto bello, diretto da Francesco Lanzillotta. Però sentiamo un altro Don Giovanni, altrettanto interessante, a Piacenza, negli stessi giorni, e quindi li metteremo a confronto. E infine il mese ci porta ancora all'inaugurazione del Teatro Regio di Parma, che ha scelto di inaugurare con Gluck, Orfeo di Eurydice, versione di Vienna, direttore Fabio Biondi, regia di Shirin Neshat, e il protagonista è l'immenso, immensissimo controtenore Carlo Vistoli. Una delle ultime cose che avevo visto nell'anno passato è stato proprio l'Orfeo ed Eurydice, produzione Damiano Micheletto. Il mese si chiude con la Carmen. Con la Carmen è l'ultima opera che sentiamo sempre del ciclo di Opera Lombardia, che passa a Bergamo. Sapete che sono i 150 anni della morte di Bizet e anche del debutto della Carmen all'Opéra Comique, questa opera veramente straordinaria. Questo è il nostro gennaio operistico, ovviamente italiano, perché se uno vuole andare fuori, allora c'è tutto, c'è di tutto di più. Questa è l'Italia di gennaio.
Bene, allora grazie per questo aggiornamento puntuale. Noi naturalmente ritorneremo a parlare con Giovanni Chiodi giovedì prossimo, in maniera da avere poi anche le sue opinioni. Ti faccio la domanda che ti faccio sempre all'inizio dell'anno, riguardando il 2025, non soltanto per gli ultimi esiti, gli ultimi titoli di cui ci hai parlato un attimo fa. Secondo te qual è stato lo spettacolo o gli spettacoli dell'anno? Parliamo d'opera.
Allora, se posso, siccome questo è un interrogativo che l'Associazione dei Critici Musicali Italiani si pone e che noi dobbiamo sciogliere entro il 15 gennaio, te lo posso dire giovedì prossimo?
Ah, ma noi devi dirlo prima.
No, non te lo va.
Allora, facciamo così, dimmene un po', cioè nel senso che tanto ce li hai presente, insomma, allora, così anche se escludiamo qualcuno nessuno si offende, e poi diamo il verdetto la prossima.
Allora, non faccio ancora la scelta, dico che ho visto degli spettacoli bellissimi che probabilmente non potrò votare, perché adesso non si può dare il voto sempre allo stesso spettacolo. Ad esempio Pesaro, ecco, per quanto concerne gli spettacoli estivi. Non ho visto tanti spettacoli che meritano il premio, purtroppo, nel mio teatro del cuore, che è la Scala di Milano, e certamente non lo merita, insomma, secondo me, anche per l'ennesima volta, l'ultimo 7 dicembre che abbiamo visto, perché deve essere veramente uno spettacolo straordinario, eccezionale. Forse si può puntare, però non rivelo niente, ad altri teatri, e speriamo. Dunque, posso dire però questo, Ira: la volta scorsa tutti i voti che io ho dato sono stati esauditi. basta. Quindi c'era una grossa, sì, c'era una grossa unanimità evidentemente tra di noi, perché tutti i premi che sono andati sono stati tutti votati con grandissima concordia. Quest'anno secondo me ci sarà da combattere.
Quindi il 15 verranno assegnati, giusto?
No, il 15 noi dobbiamo votare e poi verranno assegnati più avanti nel mese di gennaio, lo sapremo.
Mese
subito.
Di gennaio, ma c'è una premiazione, perdonami, ricordami, sì, ufficiale?
Sì, sì, sì. Ci sarà poi dopo, nel mese successivo, una premiazione ufficiale, si sceglie un teatro, di solito il teatro ha avuto il premio prestigioso, oppure si va un pochino più avanti, a seconda di quello che si desidera. Ad esempio, siccome l'anno scorso fu premiato lo spettacolo bellissimo di Pesaro, si aspettò ovviamente l'estate. Quindi fanno diverse premiazioni. Però vi dico tutto la prossima puntata, diciamo così.
Va bene, io intanto
vi svelo i miei voti e non si sa quindi che cosa succederà.
Non si sa se anche questa volta, come dire, indovinerai il grosso delle premiazioni. Comunque io ricordo che l'Associazione Nazionale Critici Musicali ha un suo sito dove potete seguire molte notizie, che riguardano anche altri premi, altre iniziative, eccetera eccetera. Va bene. Allora, grazie, bene. Grazie Giovanni Chiodi, come di consueto, a risentirci presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
E allora, in attesa di sapere che cosa sceglierà Giovanni Chiodi per, come spettacolo d'opera per i premi dell'Associazione Critici Musicali, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di quest'oggi. Domani ritorniamo per l'ultima puntata di questa breve settimana. Alle 11.30 come sempre, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare come al solito. Naturalmente potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare, e troverete anche gli argomenti di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata e a risentirci domani se vorrete. A presto. Tut, 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 tut.